Quando noi pensiamo di religioni, si dice che esistono più di 1500 diversi tipi di religioni nel mondo. È un enorme numero. Conosciamo magari quelle più popolari, ma esistono migliaia di religioni nel mondo. E la cosa che possiamo notare, se magari facciamo anche una ricerca superficiale o approfondita, è che tutte le religioni hanno qualcosa come comune denominatore. Tutte. In tutte loro c'è qualcosa che assomiglia a qualche altra cosa. Qual è? È il fatto che tutte le religioni cercano di raggiungere Dio, di arrivare a Dio, o di comunicare con Dio, o di impietosire Dio, o di far sì che questo Dio diventa un loro partner, un associato. Nella mitologia greca o religione greca, chiamatela come a voi piace, c'erano tanti dei per ogni circostanza. Vi ricordate qualcuno? Dice, ma noi non l'abbiamo mai adorato. Io ricordo Diana era la dea della caccia, e poi c'era Marte, era dio della... Ah, allora li sapete. Basta, fermiamoci qua. Tutti questi cercano di raggiungere Dio in qualche maniera. L'umanità è sempre stata, in qualsiasi angolo della Terra, se coinvolta in un qualsiasi tipo di religione, ha cercato di raggiungere Dio. Alcuni lo hanno fatto prendendo una pietra, scolpendola, altri un pezzo di legno che hanno inciso e hanno fatto qualche pezzo di faccia o di simbolo che rappresenta, altri nella mitologia, diciamo, o religione antica egiziana, c'era il gatto Osiris che rappresentava un po' le fantascienze dell'antico Egitto. Immaginate che questo dio veniva rappresentato come con gli occhi che erano le stelle che noi vediamo durante la notte, quelli erano gli occhi di Osiris. E poi c'era il fiume Nilo che rappresentava la sua vena maggiore, ecco perché quando le acque del Nilo furono tramutate in sangue, si spaventarono, perché pensavano che il loro Dio stava dissanguandosi davanti alla potenza che Dio dava a Mosè davanti a Faraone. Dio sapeva il loro debole e ha sempre comunicato anche quando noi non ce lo meritiamo. A Dio ha comunicato anche con i magi che erano nel lontano Oriente, mentre loro scavavano qualche particolarità nella astrologia, che è quella famosa, tipica, loro dicono scienza, io ci credo poco, l'astronomia lo è, l'astrologia è una religione. Sapete lo zodiaco? Tutti i milioni di persone che vanno dietro allo zodiaco, che pensano che la posizione delle astri celesti ci danno a noi una certa direzione. Mamma mia, ci vuole più fede per credere nello zodiaco. E poi sono sempre così superficiale. Qualche volta, ricordo quando ero bambino, dicevo, ah sì, quello è il segno della bilancia, io del... Non so se c'è più il toro, ma c'era il leone, c'era il cancro. E sono persone, scorpione, sono persone che si alzano durante sta settimana, può darsi pioverà per loro, per altri non prenderanno l'ombrello quando esce, insomma, tante cose che sono tutte superficiali, dubbiose. Si cerca sempre di raggiungere Dio, fin dal primo momento, anche i popoli al tempo della Torre di Babele volevano raggiungere Dio e iniziarono a costruire, a costruire, a costruire. Quando arriviamo alla cristianità, c'è una cosa completamente che ci fa scioccare. Non c'è più l'uomo che prova di raggiungere Dio, ma troviamo Dio che vuole raggiungere l'uomo. È completamente diversa. Scambia le direzioni della ricerca e dei personaggi. La cristianità è unica nel mondo perché Dio comunica: io voglio avere non una religione con te, ma una relazione. Infatti, la storia dell'incarnazione di Cristo Gesù ce lo spiega, ce lo fa comprendere. Oserei dire che in ogni libro della Bibbia, ed è così, lì troviamo Cristo Gesù. Dalla Genesi troviamo Cristo Gesù, all'Apocalisse troviamo Cristo Gesù. Ogni libro della Bibbia ci indica e presenta la persona di Cristo Gesù, prima, antecedente a Malachia e poi, iniziando da Matteo in poi. Tutti questi libri della Bibbia, ispirati dallo Spirito Santo, scritti da circa 40 scrittori, presentano Gesù, e questo Gesù è sempre l'idea che Dio vuole raggiungere noi. Vi do una notizia: la cristianità non è una religione. Se voi pensate o credete o sentite qualcuno che dichiara che la cristianità è una religione, è perché ancora stanno cercando di raggiungere Dio e non permettere a Dio di raggiungere loro. La vita di questi cari che aspettavano il Signore non è che la rivelazione che arriva con Cristo Gesù. Uno dei nomi che fu dato al Signore era Emanuele. C'è un bel nome, fratello Emanuele. Dio è con noi. E mi piace quel verbo è, presente. Non dice era. Nell'Antico Testamento spesso alcuni pregavano e si riferivano a Dio dicendo: Signore, tu che sei stato con noi. Perché? Perché erano arrivati al punto dove non sentivano più la presenza di Dio. Non avevano più una relazione con Dio. Guai a me e a te se arriverà il giorno quando noi dobbiamo pregare: Signore, tu che sei stato con noi nel passato, che ci hai benedetti. Guai a me se dalla mia bocca fuoriescono e dal mio cuore queste parole o questi sentimenti che lasciano Dio in un ricordo lontano della sua presenza con una relazione con la mia vita. Qual è la giusta preghiera che io e te vogliamo pregare ogni giorno? Signore, tu sei ancora con noi e ti ringraziamo. Signore, noi sappiamo che nel futuro tu non ci lasci e non ci abbandoni. Lo sei stato, lo sei e lo sarai. Questo mi riempie il cuore di testimoniarlo. In quanto al passato, prega per la fedeltà di Dio. In quanto al presente, una testimonianza per la gloria di Dio, e per il futuro una certezza che noi non saremo mai smossi. La religione è un sostituto scadente per la relazione. Voi avreste forse qualcosa? Ci avete una relazione con la vostra macchina? Vostra auto? Ci parlate? Alcuni lo fanno. Immaginate che c'è una persona cara che voi amate tanto. Sicuramente ce l'avete nella vostra lista telefonica, vero? O no? Francesco, tu ami qualcuno, sì o no? Sì, ce l'hai nella lista telefonica? La chiami? Come si chiama? La moglie! Non avevo dubbi. Ma ti immagini se Francesco, posso usare per dire Giovanni o Davide o chi che sia, non la chiama, non ci parla, non ha una relazione di nessuna maniera. Però va a comprare, non so, cosa compri? Tu fai la spesa? Va a comprare, dice no, no, queste le mele non li compro perché io rispetto mia moglie piacciono le arance. E continua a fare così questa scelta. Io non compro queste scarpe perché sicuramente sono nere e a mia moglie piacciono grigie. Non compro i calzini bianchi perché a mia moglie gli piacciono quelli ciclamino. Non credo. Giovanni non lo fa sicuro. Ha detto non credo. Però l'idea è, noi possiamo pensare di rispettare la persona quanto vogliamo, ma quella persona, oltre che questo rispetto che va, la cosa più importante è: mi chiami? L'ultima volta ho avuto una lezione da mia moglie. Dice, quando parti sempre con questi convegni ti dimentichi di me, perdonami. Perdonami ancora una volta per aver detto questo pubblicamente. È vero, questo mi ha dato un po' di carburante per capire che nella nostra vita non è importante tu lo sai che io ti amo, o tu lo sai che io ti voglio bene, o tu lo sai, tanto lo sa che ti rispetto. Sono persone che hanno difficoltà a dirlo, eh? Nicola, tu li hai incontrati insieme a me. Hanno gran difficoltà a dire ti voglio bene o ho sbagliato. Tanto lo sa che gli voglio bene. Abbiamo bisogno di dimostrarlo, perché quello dimostra una forte relazione. Oggi voglio parlarvi brevemente e voglio dirvi che la religione non ci aiuta a raggiungere Dio. La religione è una lista di cose dove tu li fai e non li fai, ma Dio non vuole questo rispetto impeccabile. Dopo tutto non saremo mai in grado di rispettare Dio. Quando io penso di arrivare ad avere l'abilità di rispettare Dio, sono un fallimento totale. E se ti vuoi associare a me, tutti noi siamo nella stessa barca, vero? Come faremo allora a fare sì che Dio diventi il nostro amico, il nostro associato, colui che ci aiuta nelle difficoltà, nelle malattie e soprattutto nella salvezza? Come faremo? Dobbiamo capire come Dio funziona e non pensare che quello che noi facciamo è il sistema che Dio rivela come Lui funziona, come Lui opera. Dio ha sempre voluto, attraverso la storia, di mostrare come Lui veniva a raggiungerci. Iniziamo. Nel giardino dell'Eden, Lui non si aspettava che Adamo ed Eva lo cercavano. Lui dice che scendeva nel giardino. E che cosa faceva? Passeggiava. Avete mai fatto una passeggiata con qualcuno? Sì? Chi l'ha fatta? Tutti. Forse che non passeggiamo molto. Cosa facciamo nella passeggiata? Relazione. Parliamo del più e del meno. Abbiamo quello che nella Bibbia chiamiamo comunione. Si arrivano a condividere i pensieri, le attività, le cose della vita, il sistema, le idee. Può darsi ci mettiamo anche d'accordo per fare qualcosa. Noi italiani spesso facciamo quello, ma abbiamo un po' scambiato, e non solo italiani. Abbiamo scambiato le passeggiate con le tavolate. E me ne sono accorto anche tra noi, a volte se dobbiamo fare qui le pulizie in chiesa, i giovani hanno difficoltà, vero? Giovani, voi me lo dite. Però se dobbiamo fare una tavolata con i giovani, so tutti... Non voglio mettere giù i giovani, è solo un dati di fatto, insomma, cose che succedono. Abbiate pazienza. Dio scende nel giardino e passeggia con Adamo ed Eva. Dio va da Noè perché desidera salvare il mondo e gli dà il piano della salvezza. Dio chiama Mosè e gli dice: tu devi venire fuori da questo tuo deserto perché io ti mostrerò come tu dovrai liberare il mio popolo. Dio ha sempre fatto il primo passo. Dio suscitò giudici per guidare la nazione di Israele in tempi di difficoltà. Dio chiamò profeti e scrittori per essere il portavoce della sua parola al suo popolo. Dio, quando arrivò la pienezza dei tempi, mise anche il piede sulla terra dal punto di vista fisico. Ecco perché oggi, in questo periodo, si celebrerà il Natale, vi assicuro. Ancora qualcuno mi chiede se io credo al Natale. Credo nella Bibbia. Credo che Gesù è venuto. Credo che non è stato il giorno 25, ma non do, come ho fatto spesso, enfasi sulla data. La mia è un'enfasi sull'evento. Cristo Gesù è venuto. Dio ha guidato scrittori a scrivere i primi capitoli della Bibbia nel Nuovo Testamento perché ci possa essere una storia, una conoscenza della gloria di Dio riguardo alla venuta, perché non si parla di religione, si parla di relazione. Potete dirlo voi? Relazione. Leggiamo Luca 1:26. Il sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Lo vedete già qui? Dio inizia la relazione. Come? Fu mandato in una città di Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. A me piace Maria. Ditemi quello che volete. Non parlo della Madonna. Madonna ce n'è 70. Avrei difficoltà a quale dedicarmi. Ma Maria della Bibbia è una santa donna. Che a volte noi, per allontanare l'idea che possiamo un po' impelagarci con tutte le Madonne inventate dall'uomo, cerchiamo a ritirarci, cerchiamo magari di evitare, perché non vogliamo essere completamente confusionari in tutto quello che facciamo. Ascoltatemi bene, fratelli. Quello che Dio ci ha rivelato è perfetto. Noi parliamo di Maria, la madre di Cristo Gesù. Questa donna dice che era una donna santa, una donna vergine, fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e lei si chiamava Maria. L'angelo è entrato da lei e disse: ti saluto, favorita della grazia. Era una donna che il Dio la guardava con favore, infatti non per niente la scelse per essere la madre del nostro Signore. Ella fu turbata a queste parole, non era certamente, diciamo, abituata, e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Che bella cosa! Vi piace se un angelo domani vi bussa, entra nella vostra stanza e vi dice: buongiorno, favorito della grazia? Che bello, che bello. Come potremmo chiamarlo uno che è favorito della grazia? Graziato, eh? Non metteteci la di davanti. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Non era una donna che credeva nella convivenza, eh? Mi capite? L'angelo gli rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dall'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese, perché lei era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. Dio inizia ogni cosa. Dio inizia questa relazione. Dio inizia questa amichevole ricerca nel cuore dell'uomo. E mi piace che la cosa che noi finalmente comprendiamo è che Dio rivela anche il fatto che Lui inizia a fare i primi passi. Dio ha scelto di mostrarsi nella sua natura, e grande è questo mistero. Perché? Perché cosa fa Dio? Dio dice: per raggiungere l'uomo io dovrò mantenere questa natura divina e allo stesso tempo prendere e mettere insieme la natura umana. Questa è la rivelazione della sua venuta. Dio che desidera raggiungere noi. E la mia domanda stamattina è questa: ha Dio raggiunto la tua vita e il tuo cuore? È importante. Tu puoi dire: ma io vado a messa. Tu puoi dire: io leggo anche la Bibbia, c'ho anche il calendario di, come si chiama, Padre Pio. Tutte queste cose saranno pure buone, non lo so, dipende. Ma la mia domanda è: tu hai tu una relazione con Gesù? Perché se io ho il pastore, le assemblee di Dio, o i profeti, o gli evangelisti di tutto il mondo, se c'ho i libri di quanti hanno contribuito alla fede evangelica e li leggo tutti, se compro tutti i libri in libreria con la sorella Tea e li leggo e li do agli altri, tutto questo va bene, ma io ho bisogno di avere una relazione con Dio. E l'incarnazione è questo, che Dio viene e rivela se stesso nella vita dell'uomo. Oggi Dio rivela se stesso per fede. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di capire con serenità che Dio viene a noi. E vedremo anche perché. Viene per redimerci. Dalla prima rivelazione della sua venuta passiamo alla redenzione per la sua venuta. Perché? Perché non bastava dire: ehi, io sono Dio, sono in mezzo a voi, adesso mi conoscete, ma avete visto, o anche dico in Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre mio, vi saluto, au revoir, bonjour. No. Dio non è interessato a vedere la tua religiosità. Non è interessato a vedere quante volte noi preghiamo al giorno. Non sto dicendo: oh, il pastore non vuole che preghiamo più. Non è così. Sto dicendo che tu ed io abbiamo bisogno di avere una relazione attraverso la preghiera, attraverso la lettura, attraverso la parola del Signore. E dalla rivelazione noi comprendiamo che Dio si è rivelato perché ci voleva redimere. Perché se Lui ci salutava soltanto e ci lasciava dove ci ha trovati, non c'era nessun cambiamento, nessun status sarebbe stato trasformato, cambiato, emancipato nella nostra vita. Noi eravamo lontani ed eravamo anche perduti. Noi eravamo schiavi per natura, dice la Bibbia. Noi eravamo schiavi di un padrone. Questo padrone si chiama peccato. E spesso questo peccato ci dava in man di Satana. Che sto dicendo? Sto dicendo che se io e te, chiunque di noi in questa sala, non ha iniziato una relazione con Cristo Gesù, siamo nelle mani di Satana. O no? Mamma mia, che ho detto? Ve lo assicuro. Non sto cercando di far leva alla mente, ma al cuore. Tu e io abbiamo bisogno di capire che se non siamo cosparsi dell'amore di Cristo, noi siamo cosparsi del peccato e del giudizio del peccato. Gesù è venuto per redimerci. Lui è venuto in una operazione di salvataggio, dove noi eravamo perduti e abbiamo assolutamente bisogno di questo. Il figliuol dell'uomo, cioè Gesù, è venuto per cercare e salvare quello che era perduto. Io e te siamo perduti senza Cristo. Stai considerando il battesimo? Non aspettare il ritorno di Cristo, se non prima ti vuoi assicurare che al ritorno di Cristo tu vai con Lui. E sarebbe assurdo per me presentarmi, fare la fila all'aeroporto, vado con l'Alitalia, vado con la KLM, vado con l'American Airlines, c'ho la valigia, c'ho tutto pronto, tutto a posto, però non ho il biglietto. E poi l'aereo, quando è il tempo di partire, ma io sai, io pensavo che stare nell'aeroporto mi faceva già un viaggiatore. Io pensavo che guardando il tabellone di quando l'aereo parte e mi metto nella casella dove vado, sicuramente prenderanno anche me, insomma, uno più, uno in meno. Così pensiamo noi, parliamo. No, no, se le compagnie aeree c'hanno i nomi e tutti i dettagli che hanno bisogno di avere perché noi viaggiamo, sicurezza no, pagamento no, vi assicuro che senza il sangue di Cristo Gesù il nostro passaporto è scaduto. Ci deve essere firma, una stampa che dice Cristo Gesù. Io vorrei tanto incoraggiare, se c'è qualcuno o qualcuna in questa mattina che non ha ancora il passaporto spirituale in regola, assicurati che la tua vita è stata timbrata col sangue di Cristo Gesù. Lui è venuto per redimere, cioè per riscattare, per pagare il debito che io e te avevamo. E la terza cosa è la ragione della sua venuta, la rivelazione, la redenzione, la ragione. Ma perché Dio deve fare tutto questo? Perché Dio deve incarnarsi in una persona e venire ad abitare con noi? Giovanni lo dice, ed egli per un tempo ha abitato in mezzo a noi. Perché deve completamente spendere circa 33 anni e qualcosa? Perché cosa? Ma perché ci deve redimere? Perché l'ha fatto per me? Antonio, perché l'ha fatto per te? Perché l'ha visto che i capelli bianchi, perché sei bravino, tutte ste belle cose, vero? Già un po', perché l'ha fatto? La parola più bella dell'universo. Amore. Io non lo capisco. Voglio sapere una cosa, confessione di un pastore, io ancora non capisco perché Dio mi ha tanto amato. Lo accetto, lo credo, ma ancora non lo capisco. Tu capisci il suo amore, perché Dio ti ha amato? Ma possiamo prendere, io amo quella persona, io voglio bene a quell'altra persona, o amo andare in questo posto, mi piace quell'altro luogo, mi piace fare questo, quello, cioè, abbiamo tutte una ragione, ma io una ragione ancora non l'ho scoperta, però so indubbiamente che Dio mi ama e così ama anche te. La ragione della sua venuta, la rivelazione e la redenzione sono tre cose che ci fanno capire che Dio ha tanto amato il mondo. E mi piace Giovanni 3,16 perché è così chiaro, ma non mi dice perché. Mi dice un dato di fatto, Dio ha tanto amato il mondo. Sostituite la parola mondo col vostro nome. Dio ha tanto amato, dice il tuo nome, che poi ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché, dice un dato di fatto, e dice il risultato per il suo amore. Ma se voi andate a fare una ricerca proprio etimologica di questo verso, voi non scoprirete, come io non scopriamo, insieme non scopriamo, perché Dio ci ha tanto amati. Siamo d'accordo che ci ha amati. Siamo d'accordo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Siamo d'accordo che ci ha liberati per non perire. Ma ancora non capisco perché Dio ci ha tanto amati. Mi puoi aiutare? Smonta la mia abilità di poter pensare e arrivare al dunque. E capisco solo che possiamo solo accettare Gesù. Forse è troppo grande. Posso solo pensare l'amore di genitori verso i figli, la gioia che abbiamo visto anche in questa mattina. Ma perché li amano? Te lo dico io, la maggior parte di noi genitori siamo pronti con la risposta. Perché amo mio figlio, mia figlia, sono i nostri figli. Li abbiamo generato noi. Ma perché Dio mi ama? Perché Dio ci ama? Perché Paolo dice che Dio mostra anche non solo il fatto che ci ama, ma la grandezza del suo amore. Mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Io stamattina vorrei tanto che tu comprendi che Dio non è lì assiso sul suo trono e dice: voglio, quando tu arrivi a me, finalmente mi fai vedere quanto sei bravo, allora io inizierò ad avere una chiacchierata con te, una relazione. Tu mi pregherai, io vedrò, guardo un po' quello che succede e cercherò di darti una risposta. No. Sapete Dio cosa sta dicendo per ora? Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, io entrerò e mi siederò a tavola e avrò un pranzo, una cena. E in quel pranzo, in quella cena, gli dirò quanto lo amo. Perché sono andato? Quello che sto dicendo è che Paolo dice che noi non possiamo comprendere l'amore di Dio perché è qualcosa che viene rivelato dallo spirito, all'uomo spirituale. Da peccatore noi non possiamo capire, possiamo solo accettare il suo amore, capire che ci ha amati. Ma perché? Perché? Perché ci ama? Io non lo so. Ma lasciamo questo pensiero a parte. Ma se tu sei sicuro che Gesù ti ama, adesso qual è la tua risposta? Inchiniamo i nostri capi. Gloria a te, Signore.